Prisma, tutti i colori dell'attualità.
minuti, buongiorno, buongiorno da Prisma, sempre in diretta su Radio Popolare anche in questo mercoledì 8 novembre, con voi fino alle 10, qualche minuto prima. In studio Lorenza Ghidini come sempre, in redazione Massimo Alberti e con me c'è anche Sara Milanese che a breve vi presenterà un'intervista da lei realizzata con uno dei cooperanti italiani che sono venuti via dalla striscia di Gaza giusto pochi giorni fa. Poi ci occuperemo di questa faccenda dei CPR italiani in territorio albanese e avremo con noi tra l'altro una collega albanese per l'appunto che ci racconterà un po' l'altro versante, l'altra versione e le reazioni da quelle parti dopo l'annuncio di Meloni e del premier albanese Rama. E naturalmente ci occuperemo anche del tema dei diritti dei rifugiati, del rispetto di questi diritti, del significato di questo accordo nella gestione dell'immigrazione da parte del nostro governo. E infine parliamo di casa, nel senso del rapporto fra la casa e il reddito qui a Milano, una delle città più care d'Italia. Ma parleremo anche del maxi sequestro disposto dalla Procura di Milano nei confronti di Airbnb, che sostanzialmente ha evaso 800 milioni di tasse. Allora, noi sempre, come sapete, nei giornali radio, nelle trasmissioni, cerchiamo di proporvi degli audio, delle interviste, ma molte volte sono banalmente dei vocali di WhatsApp che ci arrivano dalla striscia di Gaza, dove con ogni evidenza è anche complicato ormai mettere in carica il telefono, quindi al di là del trovare la linea è sempre più complicato comunicare con Gaza. Molti cooperanti italiani, molti, non molti per la verità, alcuni cooperanti italiani sono stati fra le nostre fonti privilegiate in questo mese di guerra, poi naturalmente anche per loro la situazione è diventata insostenibile e sono stati fatti uscire, sono stati riportati in Italia dal valico di Rafah con l'Egitto. Uno di questi si chiama Jacopo Intini e Sara Milanese lo ha intervistato. Sara.
Buongiorno Lorenza, sì, Jacopo è stato con il primo gruppo di italiani riuscito ad uscire dalla striscia il primo novembre, quindi esattamente una settimana fa. In 5 italiani sono riusciti ad uscire, è da allora che noi proviamo a metterci in contatto con loro perché il loro racconto è fondamentale e molto importante. Non è stato facile, non è facile per loro gestire questa situazione, sono molto provati, ecco, dalle 3 settimane che hanno vissuto anche loro sotto i bombardamenti. Di fatto nella striscia di Gaza hanno lasciato moltissimi dei loro contatti e stanno cercando con difficoltà di restare ancora in contatto con loro. Finalmente siamo riusciti a trovare un modo anche per metterci in contatto con Jacopo, l'abbiamo raggiunto nel pomeriggio di ieri, siamo riusciti a chiedergli di raccontarci insomma come è stata questa situazione, abbiamo fatto una lunga chiacchierata nel quale un po' alla volta insomma è riuscito a raccontarci anche dei passaggi veramente complicati che ha vissuto durante queste settimane.
CIS è un'organizzazione che nasce a Palermo nel 1985, però lavoriamo in Palestina da 1988, principalmente in ambito di sviluppo agricolo e miglioramento delle risorse, dell'accesso alle risorse idriche, e poi dai primi anni 2000 abbiamo incominciato a fare anche degli interventi in ambito di supporto psicologico e psicosociale per donne e bambine, protezione delle donne vittime di violenza e anche salvaguardia del patrimonio culturale. Io sono capo missione del CIS da diversi anni, dal 2021 che sono che sono in Palestina, solitamente insomma mi muovo tra Gerusalemme e Gaza, quindi è stata anche abbastanza una coincidenza che il 7 ottobre fossi a Gaza. Stavamo proprio per attivare invece un altro intervento in ambito di supporto alla salute, fornendo dei servizi, diciamo, in ambito sociosanitario gratuito. Purtroppo, insomma, abbiamo cercato di operare nelle prime settimane della guerra, fin quanto era possibile, ma poi abbiamo dovuto interrompere tutte le attività, sia perché, insomma, abbiamo avuto tutto lo staff sfollato al sud con le proprie famiglie, che anche poi per delle questioni pratiche di sicurezza e anche per la reperibilità dei beni di consumo, soprattutto quelli in ambito medico, e anche poi il carburante, che è stato e è ancora nella striscia di Gaza un limite enorme proprio per garantire supporto alla popolazione civile.
Parliamo proprio del 7 ottobre, è passato un mese, cos'è successo in quella giornata?
Ma ci sono stati degli eventi, diciamo, completamente inaspettati. Poi comunque sappiamo che nei territori palestinesi la situazione, insomma, è tesa, c'è un circolo di violenza che si alimenta di continuo, però diciamo la dimensione degli eventi del 7 ottobre è arrivata diciamo, in maniera completamente inaspettata, ecco. Noi in prima persona, insomma, abbiamo potuto immaginare quello che sarebbe poi successo dopo, però ovviamente un conto è immaginarselo e poi un altro invece poi viverlo di persona. La popolazione di Gaza ovviamente pare brutto dirlo in questi termini, ma è abituata a queste escalation, guerre. Insomma, per fare un esempio, un bambino di 15 anni ne ha già vissute 6 di guerre, però questa avviene con una devastazione così ampia. Insomma, vediamo anche il numero delle vittime al momento è senza precedenti.
Che cosa avete fatto voi, tu, tua moglie, che anche lei è cooperante del CIS, che cosa avete fatto voi dal 7 ottobre in poi? Mi stavi raccontando che all'inizio avete anche cercato di portare avanti il lavoro, no, dell'ONG.
Sì, esatto, per la prima settimana ci abbiamo provato, poi dopo abbiamo inevitabilmente dovuto interrompere anche perché, insomma, siamo stati sfollati anche noi, ci siamo dovuti unire a un convoglio di umanitari che poi si è dovuto spostare al sud insieme a tutta la popolazione, a gran parte della popolazione dell'area di Gaza City e del nord. Insomma, sappiamo che è stato ricevuto quest'ordine di evacuazione verso il sud di Wadi Gaza. Che insomma ha interessato circa almeno un milione di persone. Poi non tutti si sono spostati proprio perché comunque non tutti hanno dove andare. Le persone che si sono spostate poi verso il sud, incluse noi, si sono ritrovate a doversi rifugiare negli shelter che le Nazioni Unite hanno adibito. Ci sono almeno 660.000 persone che sono in questo momento in 150 rifugi aperti dalle Nazioni Unite. Molti sono anche stati direttamente o indirettamente colpiti dai bombardamenti, quindi c'è una situazione di completa insicurezza. Un'altra parte della popolazione invece poi ha avuto la possibilità di potersi rifugiare a casa di parenti o di amici nel sud, però non tutti hanno avuto questa possibilità e infatti molti sono rimasti nelle proprie case nel nord.
Tra il 7 ottobre e il 1 novembre, che è il giorno in cui siete riusciti ad uscire dalla striscia di Gaza, siete rimasti in contatto con gli altri operatori, con i familiari, con gli amici nella striscia? Ci sono state delle storie che secondo te sono emblematiche anche per far capire a chi ci ascolta qual era e qual è ancora la quotidianità nella striscia?
Beh no, diciamo la comunicazione è stata possibile soltanto per il primo periodo, poi a un certo punto si sono susseguiti una serie di blackout proprio perché le telecomunicazioni sono state fortemente colpite dai bombardamenti, quindi i telefoni cellulari non funzionavano, internet non c'era, era rimasta la possibilità soltanto di inviare qualche SMS, però che comunque non c'era garanzia che venissero poi ricevuti, dovevi fare diversi tentativi, quindi noi per il primo periodo siamo rimasti sì in contatto con colleghi, con conoscenti, familiari. Poi a un certo punto ci siamo ritrovati con una situazione di completo isolamento, sia all'interno della striscia di Gaza che che anche poi ovviamente con l'estero, quindi per diversi giorni non avevamo assolutamente idea di quello che ci sta succedendo intorno. Noi, insomma, potevamo sentire bombardamenti, sentivamo gli aerei, i droni, eccetera, però comunque non avevamo idea di quello che realmente stesse succedendo intorno, proprio perché non avevamo più accesso alle telecomunicazioni e soprattutto a internet. È stato un momento di estremo, insomma, di estremo rischio anche per noi, proprio perché ci siamo ritrovati completamente isolati in una situazione di estrema difficoltà.
Al di là dei bombardamenti, eravate esposti al pericolo? Com'era la vostra giornata? Avevate accesso a cibo, acqua, in maniera costante? Sappiamo che l'elettricità non c'era.
Beh sì, l'elettricità anche con la scarsità poi del carburante è diventata super limitata, soltanto quegli edifici che avevano dei pannelli solari potevano poi avere qualche ora di elettricità al giorno. Nei luoghi, insomma, in cui siamo stati noi c'erano anche dei generatori di corrente, però proprio per mancanza di carburante si andava a risparmio, quindi magari i generatori di corrente venivano attivati soltanto per pochissime ore al giorno. Poi ovviamente a Gaza, come più spesso ripetuto, in questa situazione non ci sono luoghi sicuri, anche quelli che dovrebbero essere luoghi sicuri non si sono rilevati esserlo. L'area più interessata dai bombardamenti è proprio nel cuore di Gaza City, parliamo dell'area verde che è quella, insomma, che ospita anche i compound delle Nazioni Unite, gli uffici delle agenzie di stampa o delle organizzazioni umanitarie, e questa è stata l'area, diciamo, che è stata principalmente interessata già dai primi giorni. Per quanto riguarda invece la reperibilità di cibo, noi ovviamente siamo riusciti a organizzarci, però insomma poi con il tempo abbiamo cominciato a notare anche una scarsità proprio nella disposizione, nella striscia soprattutto di cibo e di acqua. Si trovava soltanto cibo in scatola, casse di acqua incominciavano proprio a non trovarsi più, quindi a un certo punto abbiamo cominciato ad usare acqua filtrata. Sia per, insomma, sia per bere che per lavarci le mani e ovviamente anche per i sanitari.
Come avete saputo della notizia che avrebbe riaperto il valico di Rafah e che sareste riusciti ad uscire?
Ma noi abbiamo avuto la notizia, sappiamo che c'erano state delle discussioni in corso anche tramite l'Egitto per l'evacuazione di casi salvavita principalmente. Si parlava di 81 persone che sarebbero state evacuate, però esclusivamente casi salvavita. Quindi noi in realtà non ci aspettavamo che ci sarebbe stata la possibilità per poter uscire anche per noi. Poi è arrivata la notizia che invece avrebbero dato la possibilità anche a personale umanitario e a cittadini stranieri di poter evacuare. Questo noi, insomma, abbiamo avuto questa notizia poco prima che ci fosse poi un blackout, perché poi nella notte prima insomma, del giorno in cui siamo usciti, la connessione internet e le comunicazioni sono state attive soltanto per poco. Poi abbiamo perso nuovamente i contatti con l'esterno e anche all'interno della striscia di Gaza, quindi c'è stato un nuovo blackout, però almeno siamo riusciti ad avere in tempo la notizia che c'era questa possibilità. È stata comunque una possibilità per persone selezionate, nel senso che poi l'idea era quella di ogni giorno di inserire nella lista nuove persone. Questo qui è successo fino a qualche giorno fa. Poi, insomma, ho avuto anche notizia che per una giornata mi pare che il valico non abbia neanche più funzionato, e oggi ho visto che invece l'hanno riaperto. Quindi la situazione rimane ancora molto, molto instabile. Io onestamente non mi ritengo, insomma, c'è anche un po' una situazione di non di comfort anche nell'essere venuto fuori, nel senso che io come operatore umanitario, insomma, avrei la responsabilità e il ruolo di dover stare a fianco alla popolazione civile. Questo non era più possibile. Ovviamente vi posso far immaginare i dilemmi interni che sto vivendo in questo momento, proprio per il fatto che, insomma, sono riuscito a ritornare in Italia, ma ci sono un sacco di altre persone che invece questa possibilità non l'hanno avuta e sono ancora a Gaza, a partire dai nostri colleghi che comunque sono tutti sfollati con le proprie famiglie e che stanno vivendo una situazione di estremo rischio, estremo disagio con l'acqua che manca e con il cibo che è difficile da reperire.
Io immagino che siano tante le immagini drammatiche che avete vissuto in prima persona. Riesce a raccontarcene una?
È difficile selezionarne una. Insomma, io sono rimasto molto colpito dalla precarietà in cui le persone si sono ritrovate a dover vivere, soprattutto all'interno dei rifugi. Quelli, insomma, rifugi, lo dice la parola stessa, dovrebbero essere un luogo sicuro in cui è garantita sicurezza, in cui è garantita la dignità umana. Questo purtroppo non è quello che abbiamo visto. Abbiamo visto persone e donne anche dover partorire in situazioni di estrema difficoltà, in situazioni con delle scarsissime condizioni igienico-sanitarie, in rifugi poi di fortuna, perché comunque questi rifugi aperti dalle Nazioni Unite, che sono delle scuole sostanzialmente, non hanno la capienza per ospitare un numero altissimo di persone. Quindi noi abbiamo visto anche rifugi che hanno avuto dalle 20-30 mila persone al loro interno, ammassate in stanze o in case di fortuna fatte da legno e nylon all'aperto, senza poi parlare invece della situazione all'interno degli ospedali. Stanno, insomma, attraversando un momento di estrema criticità. Molti hanno chiuso proprio per la mancanza di carburante, quindi non possono operare, ma anche per la mancanza di medicinali stessi. Ci sono medici che stanno disinfettando durante l'operazione con l'aceto. Non ci sono disinfettanti, non ci sono anestetici, quindi anche tutte le operazioni che vengono effettuate in questo momento negli ospedali vengono effettuate senza anestetici e molto spesso sui pavimenti, proprio perché gli ospedali sono stracolmi. Oltre ad avere i pazienti, ci sono anche gli sfollati, perché comunque gli ospedali anche vengono considerati teoricamente dei luoghi sicuri, quindi anche gli sfollati si riversano all'interno degli ospedali sperando, insomma, di trovarsi in un luogo sicuro. Questa è purtroppo la situazione. Non ci sono spiragli affinché la situazione possa migliorare. Gli aiuti umanitari sono ancora molto insufficienti, non riescono a coprire tutto il fabbisogno all'interno della striscia, e c'è assolutamente bisogno di premere a livello di internazionale perché avvenga un cessate il fuoco e permettere il supporto alla popolazione civile.
La priorità ora per la popolazione, me l'hai già detto, è il cessate il fuoco e l'arrivo di aiuti umanitari. Cosa farete ora?
Ma noi stiamo cercando di riorganizzarci, ovviamente l'intenzione è quella di poter tornare appena sarà possibile, ma è ovvio, come dicevo, tutto il nostro personale sfollato non ha la capacità e la possibilità di poter operare. Siamo di fronte a un futuro completamente incerto.
Ecco, questo era il racconto di Jacopo Intini, capo missione nella striscia di Gaza dell'ONG italiana CIS, uscito da Gaza attraverso il valico di Rafah con sua moglie palestinese, anche lei lavora nella cooperazione nella stessa ONG, lo scorso 1° novembre. Quindi avete sentito il suo racconto di queste 3 settimane. Comunque lui da molto tempo lavorava a Gaza, è una situazione che conosce molto bene, ma che poi è drammaticamente precipitata dal 7 ottobre scorso. Sono le 8:58 minuti e questo è Prisma su Radio Popolare, dove abbiamo sempre un piccolo stacco pubblicitario attorno alle 9 e poi ci ritroviamo per la seconda parte in cui andremo un po' a capire insomma, quello che possiamo, qualcosa di più, fare qualche considerazione sull'accordo stretto dal governo Meloni con l'Albania per la gestione dei flussi di immigrati.
Place to play. You said that you've never been, but all the things
E stasera a Milano al Forum suona Noel Gallagher con il suo attuale gruppo, gli High Flying Birds, che portano il loro nuovo album, ma ci saranno poi naturalmente i successi della carriera da solista, ma soprattutto i successi degli Oasis, probabilmente i più attesi dal pubblico. L'annuncio, lo sapete, è stato dato un paio di giorni fa da Giorgia Meloni insieme al premier albanese Rama. Ci saranno 2 centri per migranti in territorio albanese, italiani in sostanza. Saranno centri dove in uno ci sarà l'accoglienza dei migranti in arrivo e in uno ci sarà il trattenimento, cioè saranno come i CPR in sostanza. Saranno gestiti dagli italiani, anche se la sicurezza sarà garantita dagli albanesi. Non è che sia ancora chiarissimo il tutto, perché un testo vero e proprio dell'accordo, o meglio, è stato diffuso qualcosa da fonti albanesi, ma non ci sono tanti dettagli. Noi ci colleghiamo con Stella Giunga, giornalista, collega albanese, collaboratrice di Fanpage. Buongiorno Stella, benvenuta.
Buongiorno Lorenzo.
Ecco, allora intanto ti chiedo che cosa hai capito tu di questo accordo, quali sono i punti salienti e quelli anche più, diciamo, delicati?
Ma allora, ho potuto spulciare un attimo la copia del protocollo che appunto i media albanesi hanno già ieri, insomma, iniziato a pubblicare, anche perché in tutto questo, se qui c'è un potifero in Albania, immaginatevelo doppio, perché chiaramente c'è l'opposizione che già grida alla sostituzione etnica, opposizione di destra, ricordiamolo, e diciamo ecco che anche in questo caso il Premier Rama si è mosso in maniera molto informale, molto individualista, senza chiaramente confrontarsi con il Parlamento. Per cui niente, remi in barca, pubblicazione di questo protocollo, peraltro fatto sottoscrivere e seguito dall'ambasciatore in carica italiano a Tirana, pare in Gliwice, insomma, per diventare un braccio destro anche qui in Italia, ma colpisce, ecco, dandogli un'occhiata veloce, colpisce il fatto che, leggo ad esempio, all'articolo 9.3 si parla addirittura di, in caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte, la parte albanese mette a disposizione della parte italiana la struttura dell'obitorio e la parte italiana trasferisce la salma dal territorio albanese entro 15 giorni dal decesso. Quindi ecco, stupisce il dettaglio, stupisce proprio quanto si sia andato nel dettaglio, nel vagliare addirittura l'ipotesi della nascita o della morte, e invece nulla, almeno a una prima lettura, ci sia rispetto a tutto ciò che invece dovrebbe andare nella direzione dell'integrazione, del cercare di dare un'opportunità, creare magari dei corridoi, creare degli svincoli, anche, come dire, per mettere a disposizione magari nuove vie, nuove possibilità di lavoro a queste persone. No, niente di tutto
No,
questo,
beh, certo,
anzi.
qui c'è una, evidentemente un approccio proprio di tipo diverso, tant'è vero che il governo italiano avrebbe dato garanzia, no, che nessun migrante potrà uscire dai centri e che quando
Esatto.
usciranno saranno o rimpatriati o riportati in Italia.
Sì, ecco il quando però che un po' spaventa, perché in tutto questo, perché il contesto aiuta, in tutto questo in Albania ormai da anni c'è una riforma della giustizia, per cui proprio ci sono i processi fermi da anni, perché? Perché la maggior parte dei magistrati, procuratori, eccetera, dal 2016 mi pare, appunto da quando l'Unione Europea e la stessa America che praticamente decide del giorno e della notte e di tutto ciò che l'Albania deve fare. Bene, dal 2016 diciamo in Albania non c'è proprio alcun tipo di certezza di processo, non c'è alcun tipo di tutela nei processi, per cui ecco, la domanda proprio spontanea è: va bene, ok, da un punto di vista giuridico a chi ci si appella?
Ma credo alla giurisdizione italiana, eh?
Sì, ma questi giudici verranno portati in Albania? Dove? In quali aule? Cioè, è il caos. In Albania è il caos totale, proprio non, cioè, tu provi a parlare di processi in Albania e ti ridono in faccia, perché proprio siamo veramente una repubblica delle banane su quel punto di vista. Quindi, non lo so, stupisce un po' tutto. Come del resto stupisce anche il fatto che le spese saranno in forma forfettaria, no? Anche questa cosa, non lo so, non, diciamo che non fa molto ben sperare. Come, e giuro, cercherò di essere sintetica, un'altra cosa che invece fa un po', insomma, preoccupa un po' è il fatto che sappiamo benissimo che questi centri di reclusione, CPR, ma le stesse carceri, sono spesso centri di radicalizzazione. Ora, da anni, lo sappiamo, i Balcani sono diventati una via di radicalizzazione per tutto quel movimento insomma, di
Jihadista.
jihadisti, insomma, jihadisti, scusami, che in qualche modo tra foreign fighters e mujahideen, ricordiamolo, dal 2012 c'è il MEC, questo movimento fino al 2012 nella blacklist degli Stati Uniti, poi improvvisamente riabilitato e anzi diventato il braccio destro fatto di potenti hacker che appunto portano avanti attacchi via internet contro il regime di Ayatollah. Benissimo, 3.500 mujahideen sono di stanza in una sorta di accampamento profughi, perché non si saprebbe come altro definirlo, a 30 km da Tirana, vicino a Durazzo, e proprio insomma, recentemente la polizia albanese è dovuta intervenire Sono morte due persone, decine di feriti, per cui non è stato uno scontro, come dire, all'acqua di rose, il che la dice lunga, tra l'altro, sull'unica voce lasciata all'Albania, che è appunto quella che pertiene la sicurezza. Anche questo spaventa, ma tornando a quello che è
successo... Insomma, c'è paura dell'arrivo di nuovi migranti in centri, diciamo, di raccolta sul vostro territorio. Tra l'altro ho letto, ci sono anche diversi rapporti della Direzione Investigativa Antimafia italiana a proposito del fatto che in Albania c'è un fiorente traffico di migranti in mano alla criminalità locale.
Come no, ma assolutamente, ma la criminalità è proprio prospera, perché il punto è questo: mentre tutti parlavano quest'estate del turismo, no? E mentre tra l'altro appunto i nostri premier, con tra l'altro sorella di Meloni, genero, nonché ministro dell'agricoltura, tacevano sui temi discussi almeno fino ad oggi e parlavano, immagino, di fronte a una cena a base di pesce. Ecco, dietro questo familismo amorale, diciamo così, i problemi dell'Albania rimangono e c'è un motivo per cui appunto l'Albania ancora non è entrata in Unione Europea, per cui ecco il fatto che un territorio extra Unione Europea presti il fianco a qualcosa che, ricordiamolo, dovrebbe invece essere responsabilità e sotto giurisdizione europea, è un cortocircuito francamente incomprensibile.
Ma in cambio Meloni dovrebbe fare pressione per l'ingresso dell'Albania nell'Unione?
Ma sì, però anche lì, ecco, sfatiamo questo mito. L'Italia, diciamo che è da sempre la fan numero uno dell'ingresso dell'Albania in Europa. È da anni che appunto le trattative vanno avanti, lo fa peraltro per interessi economici, quindi insomma lo fa sicuramente per affinità, per insomma background, eccetera eccetera, però lo fa principalmente per interessi economici, quindi nulla di nuovo. Non sarà di certo la pressione adesso di Meloni e del suo governo a cambiare le cose, insomma.
Chiarissimo, grazie Stella per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Arrivederci a Stella Giunga, giornalista albanese, collaboratrice di Fanpage. Ed è con noi anche Giulia Spagna, direttrice per l'Italia del Danish Refugee Council, che è la principale organizzazione non governativa danese che si occupa di immigrazione. Buongiorno Giulia, benvenuta.
Buongiorno.
Qual è la vostra attività in Italia come Danish Refugee Council?
Noi supportiamo insieme a una rete di partner delle organizzazioni della società civile italiana le persone richiedenti asilo e migranti che arrivano sul nostro territorio e si trovano in condizioni di vulnerabilità, soprattutto le persone ai confini nord, quelle che cercano di attraversare i confini per recarsi in altri paesi europei e quelle senza fissa dimora sul suolo italiano.
E che tipo di commento fate oggi davanti a questo accordo Italia-Albania?
Ma è un film già visto, è un ennesimo tentativo di esternalizzare le frontiere italiane e europee. Ne abbiamo visti molteplici negli ultimi anni: l'Italia con la Libia, ultimamente l'Italia e l'Europa con la Tunisia, nel 2016 la Grecia e la Turchia, ma anche il Regno Unito e Ruanda. È un accordo che rientra in questa strategia per cercare di esternalizzare i confini europei in cambio di un aiuto economico e politico ai paesi terzi che collaborano. Oggigiorno noi abbiamo molti dubbi rispetto a questo accordo, anche perché ci sembra abbastanza debole dal punto di vista giuridico. L'accordo dice che all'Italia viene garantito l'utilizzo di aree, la gestione di queste aree nel suolo albanese. A livello tecnico sarebbe interessante capire come si può garantire in un territorio che non rientra nella giurisdizione italiana l'applicazione della sua legge. Quindi sarà interessante vedere cosa hanno da dire gli specialisti al riguardo. Soprattutto per noi è importante sottolineare come in tutti i casi di esternalizzazione delle frontiere si sia visto un problema rispetto al controllo dei diritti umani, al controllo del trattamento, delle condizioni delle persone poi trattenute in questi centri. E tra l'altro in situazioni che sono già state condannate dai giudici, dall'Unione Europea, dalla Corte Suprema della Gran Bretagna. Sono sempre accordi che lasciano un po' il tempo che trovano, perché molto spesso vengono bloccati prima della loro implementazione dal sistema giuridico e il nostro rimane uno stato di diritto. Quindi dovremo vedere cosa succederà in questo caso rispetto a questo nuovo tentativo di esternalizzare la frontiera.
Ministro Piantedosi, il ministro degli interni, ha detto che non saranno dei CPR, ma centri dove si entra, diciamo, con provvedimento convalidato del giudice. E qual è la differenza? Ci ricordi? E quale iter può essere a questo punto quello per andare in questi centri in Albania?
Sì, è un tentativo di nuovo di applicare delle procedure accelerate di frontiera, è quello che il governo Meloni ha già provato recentemente a investire su queste procedure. Abbiamo visto però che non sono davvero riusciti a farlo, perché è impossibile per legge trattenere in questi centri, che alla fine sono centri che limitano il movimento delle persone, quindi sono de facto delle prigioni, è impossibile trattenere le persone il cui unico crimine è quello di voler chiedere asilo. Non si può fare né a livello di Unione Europea né a livello italiano, infatti questi procedimenti vengono bloccati, così come i CPR, così come anche le nuove strutture che l'Italia ha aperto nel sud del paese. Quindi dovremmo vedere anche in questo caso. C'è anche un altro grande problema rispetto a questa nuova soluzione trovata dall'Italia, cioè cosa fare con le persone a cui la richiesta d'asilo non viene riconosciuta, perché l'Albania è stata molto chiara nel patto dicendo nel momento in cui viene espletata la richiesta d'asilo la persona deve essere trasferita su un altro territorio. Ora l'Italia non ha al momento accordi bilaterali con i paesi di origine, quindi nel momento in cui noi portiamo le persone in Albania ce li riprendiamo, quindi che senso ha andare a investire centinaia di milioni di euro nella creazione di queste strutture che poi non vanno a risolvere il problema?
Sì, sembra forse soprattutto un'operazione un po' di propaganda, come tante volte sul tema dell'immigrazione, no? Perché anche fior di decreti per dire dovremo moltiplicare i rimpatri, poi dopo i rimpatri non si riescono a fare, per dire, no?
Esattamente, esattamente. E anche un po' intervenire su quella che è un'emergenza creata a tavolino. L'Italia è, diciamo, un po' sfortunata dal punto di vista geografico, se così vogliamo dire, perché riceviamo la maggior parte delle entrate, degli arrivi di persone migranti richiedenti asilo dal resto del mondo in questo momento, perché siamo sul Mediterraneo. Ma l'Italia è stato offerto di modificare il Trattato di Dublino, che obbliga l'Italia in questo momento a espletare tutte le richieste di asilo, a gestire tutte le persone che arrivano. All'Italia è stato offerto di modificare questo trattato.
Però non è che fosse una modifica molto favorevole, da quello che ricordo, insomma, una modifica più teorica che concreta, o sbaglio?
Si sono aperti tavoli di discussione, l'Italia ha sempre detto di non volerlo fare, perché in questo momento noi ci stiamo sempre di più allineando a dei paesi nazionalisti a livello di Unione Europea. Si sono aperte delle discussioni per il nuovo patto, the new EU Migration Pact on Asylum and Migration, è stato aperto proprio per discutere come distribuire le persone che arrivano, che ricordiamolo, sembrano tante, ma a livello europeo non sono così tante. Noi ci dobbiamo ricordare che l'80-90% delle persone che scappano dal loro paese rimangono nei contesti limitrofi al paese di origine. Quelli che arrivano da noi possono essere gestiti, se ripartiti da un punto di vista di gestione delle domande di asilo, ma anche di costi e costi di inclusione a livello europeo. Invece che cercare di creare queste mega strutture che abbiamo già provato a fare molte volte in un paese terzo, che poi verranno verosimilmente bloccate dal sistema giuridico perché non sono in linea con le leggi italiane ed europee.
Ecco, a proposito, l'Europa mi sembra molto cauta finora, sta un passo indietro, forse anche qualche senso di colpa, diciamo, per essersi abbastanza disinteressata o avere troppo, diciamo, temporeggiato quando non litigato sul tema dell'immigrazione, no?
Sì, l'Europa rispetto a questo accordo ha detto noi non ne sapevamo niente, aspettiamo di vedere questo trattato. Ricordiamoci che l'accordo comunque, Meloni ha messo dei tempi molto stretti, ha detto che sarà attivato nella primavera 2024. Ricordiamoci che ci deve essere un iter, il Parlamento deve rivedere l'accordo, ci deve essere un'implementazione, quindi sia a livello europeo che a livello italiano. L'Europa sta aspettando di vedere questo accordo e avrà sicuramente delle domande, così come immagino anche il nostro Parlamento. Sicuramente l'Europa è rimasta un po' indietro, Meloni lo sta facendo notare, che non si sente aiutata, non sente l'Italia aiutata nella gestione degli arrivi. Tuttavia l'Europa stessa ha approvato un accordo simile solo qualche mese fa con la Tunisia, ricordiamocelo, anche in quel caso è stato promesso un contributo economico e delle concessioni politiche rispetto ai visti al presidente tunisino Said in cambio di una gestione, un aiuto nella gestione migratoria, che poi era un prevenire le partenze. Però anche in quel caso, dopo poco tempo, abbiamo visto il premier tunisino dire i soldi che mi vengono mandati sono troppo pochi, questo è un insulto, noi non saremo il campo profughi dell'Europa. Quindi l'Europa sta un po' cercando di trovare delle soluzioni che non sono probabilmente quelle corrette, si dovrebbe davvero guardare a dei canali di ingresso distinti per richiedenti asilo e altri migranti, perché ricordiamocelo, le persone adesso chiedono asilo quando arrivano in Italia perché non c'è un altro modo di entrare legalmente in Italia, quindi è ovvio che poi ci troviamo magari un 60-70% di persone che non soddisfano la domanda d'asilo, ma noi abbiamo anche bisogno in maniera gestita, controllata, limitata di contribuenti e lavoratori, e questo non lo diciamo noi, lo dice l'INPS.
Certo, e torniamo insomma a quello che dicevi all'inizio di questa intervista, è veramente un film già visto. Giulia Spagna, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
Giulia Spagna, direttrice qui in Italia della sezione italiana del Danish Refugee Council. C'è il giornale radio con tutti gli aggiornamenti. E poi torniamo in diretta con Prisma per l'ultima parte di questa puntata. State con noi tra pochi minuti.
Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori. Che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di neutro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rime.
Portami dove non passa nessuno e baciami.
L'inquinamento è ambientale, è inutile smettere di fumare. Per le siringhe e i mozziconi che trovi nei prati, che è come bere gratis. Amo Milano perché ha solo difetti, siamo venuti tutti a viverci, difatti.
Amo Milano perché che vuoi farci? L'hanno cantata Dalla, Battiato, gli Annaci. Amo Milano per la cellula salafita, che poi era solo un allergico alla vita. Amo Milano perché la notte alle tre c'è chi fa l'aperitivo punte mes con cuvée. Amo Milano perché nessuno ti saluta, qualcuno ti valuta ma nessuno ti aiuta. E se provi a parlare dialetto si volta il resto del mondo e chiede chi hai detto. Che di notte mi emoziona come un amore grande che non funziona. Bella da tagliarsi le vene in navigli per non fare sfigurare Venezia e Parigi. Ma tutto vale niente anche se costa caro. E non vedi le stelle per la nebbia, per la fila planetario. Cinema de sé, cinema design. Amo Milano per quei e che lavoro fai? Per gli zanza e le zanzare che ti portano via ciò che hai di personale. Amo Milano perché è un gesto di sfida al benessere, l'amianto è pure sulle fototessere. Amo Milano perché è un insieme di plagi e ovunque ti giri le lapidi per le stragi. Amo Milano perché non ci vivo più e il secondo cognome più diffuso è...
Ed eccoci all'ultima parte di Prisma, 9:36 minuti, ancora un quarto d'ora, poco più, insieme. Sempre su Radio Popolare. Una maxi evasione fiscale è quella che la Procura di Milano ha contestato a Airbnb e gli ha sequestrato 779 milioni. Ci sono anche tre indagati fra gli amministratori di Airbnb, fatti accaduti fra il 2017 e il 2021, e si tratta dell'evasione del versamento della cedolare secca, la tassa che al momento è al 21%. Sugli affitti brevi. Da qui partiamo insieme a Sara Gainsford, collega, scrive di temi legati alla città e alle sue trasformazioni e ha tra l'altro pubblicato con Derive a Prodi il libro Airbnb Città Merce. Buongiorno Sara, bentrovata.
Ciao, buongiorno.
Allora, con te molte volte abbiamo parlato della questione di Airbnb come chiave di lettura delle trasformazioni della nostra città e di fatto dell'espulsione dal mercato immobiliare delle fasce più deboli, ma nemmeno più deboli, anche delle fasce medie di reddito qui nella nostra città, no? Se aumentano esponenzialmente gli alloggi destinati agli affitti brevi, evidentemente il mercato poi ne rimane drogato a spese di qualcuno e a vantaggio di qualcun altro. Però qui c'è un altro tema che insomma c'entra, è collaterale evidentemente, no? Come si collegano le due cose? Perché la procura mi pare che abbia proprio scritto nel suo decreto di sequestro che questa evasione è fiscale, fa parte del sistema Airbnb, cioè non è semplicemente una truffa.
Sì, esatto. Sì, diciamo, cioè è paradossale, ma insomma questa cosa la diciamo da tempo, che un tema che dovrebbe essere affrontato dalla politica, poi, come spesso avviene in Italia, invece deve essere gestito dalle autorità giudiziarie. Il tema appunto del rapporto con Airbnb, con le piattaforme digitali in generale, appunto è un tema politico. Io appunto scrivendo il libro Airbnb Città Merce ho indagato come si sono rapportate a questa piattaforma città nel resto del mondo e come dire era ben evidente che c'era un rapporto di forza in cui il pubblico comunque appunto svolgeva un ruolo importante, forte, una regia per avere appunto una capacità negoziale con Airbnb. In Italia questo non è mai successo. Ieri per caso ho ritrovato un articolo in cui si annunciava nel 2021 appunto questo accordo con Airbnb tra i comuni in Italia per appunto diciamo la riscossione appunto della tassa, insomma della cedolare secca, no? E si parlava di Italia come paese pilota di questo accordo, il che era semplicemente ridicolo, perché l'Italia è l'unico paese in Europa che non ha regolamentato gli affitti brevi turistici, per cui appunto si è delegato completamente, no, a Airbnb la gestione appunto anche finanziaria di fondi pubblici, cioè di quello che dovrebbe entrare, no, nelle casse del pubblico.
Ecco, perché per cui, spieghiamo dire, che il meccanismo è quello del sostituto d'imposta, no? La cedolare secca è la tassa che spetta al proprietario, ma Airbnb ha il compito di pagarla, no? Come sostituto d'imposta.
Sì. Ecco, e cioè il tema, nel senso, come si è posto all'estero, cioè in base a cosa si controlla, cioè ci deve essere un controllo, anche se, ok, io insomma ero sempre stata molto perplessa sul far svolgere Airbnb questo ruolo, no, di sostituto d'imposta, proprio perché non c'è trasparenza, perché Airbnb non diffonde i propri dati, non collabora con le amministrazioni. Quindi non solo adesso appunto abbiamo la prova del fatto che non collabora, ma appunto evade, truffa. E quindi, come dire, insomma, era perfettamente prevedibile, però ripeto, dispiace che ancora una volta un tema che appunto dovrebbe essere gestito a livello politico poi finisca per essere gestito a livello appunto dalla procura.
Sì, peraltro poi a livello politico, con la maggioranza di oggi, nemmeno questa sentenza, questo sequestro risuonerà granché, credo, in quelle stanze, se, come abbiamo visto, c'è stata anche la lite nella maggioranza per il fatto che nella manovra si voleva alzare al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi dal 21 che è, e alla fine hanno trovato pare, adesso poi vediamo se ci saranno emendamenti anche su questo aspetto, che la prima casa messa in affitto breve resta tassata al 21%, dalla seconda poi alla quarta diventi già imprenditore, ci mancherebbe pure.
No, che è assolutamente ridicolo, cioè è veramente ridicolo questo, insomma. Poi veramente in Italia si parla solo di questo, da anni, dell'aspetto fiscale, mentre c'è appunto un'emergenza abitativa che colpisce sempre più persone, però appunto questa, no, come dire, anche questa visione per cui non si tratta di un'attività imprenditoriale fino a 4 appartamenti, cioè è un unicum anche qui nel mondo, diciamo siamo un paese pilota per quanto riguarda appunto delle
verso
delle
il
regole,
peggio però che guida verso il peggio, pilota dalla parte peggio. Sbagliata. Sara, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi,
alla prossima. Sara Gainsford, giornalista, ricordiamo appunto il suo libro sul sistema Airbnb, cioè Airbnb città merce, uscito con Derive a Prodi. E Sara ci alza proprio la palla in questo suo discorso sul tema dell'emergenza abitativa, del rapporto fra casa e reddito qui nella nostra città, un rapporto che come dire si complica sempre di più, c'è una forchetta che si è allargata moltissimo soprattutto dopo l'Expo del 2015, e di questo si è parlato in un convegno dove ha partecipato ieri il nostro Claudio Iampaglia. Ciao Claudio.
Sì, e lo potete, buongiorno intanto Lorenza, grazie, e lo potete trovare anche voi ascoltatori e ascoltatrici su un sito, è un report agile, pieno di tabelle, conclusioni rapide, abbastanza efficaci, sono una trentina di pagine, stilato da OCA. Chi è OCA? OCA è l'Osservatorio per la Casa Abbordabile, che è stato finanziato interamente da Confcooperative, cioè dalla cooperativa costruttori lavoratori, cioè le cooperative bianche, diremmo un tempo, no? Quelle legate un tempo alla Democrazia Cristiana, che ha pagato il DASTU e Ecopolis, cioè due centri di ricerca. Il DASTU è il Dipartimento degli Studi del Territorio, cioè l'architettura, per capirci, del Politecnico. Ha pagato dei ricercatori per fare un report indipendente per risolvere finalmente la questione di che cos'è l'abbordabilità della casa in questa città.
Loro da proprietari, diciamo,
sì,
da costruttori.
Sì, è incredibile che l'abbiano fatto. Perché l'hanno fatto? Poi lo spiegherà nell'intervista Alessandro Maggioni più tardi, ma io intanto ve lo dico perché l'hanno fatto. L'hanno fatto perché non si ritrovano nemmeno loro coi conti, non riescono più a costruire a prezzi sensibilmente popolari, chiamiamoli così, o per la piccola, e quindi si sono interrogati su quanto si è allargata la forchetta. Il risultato è un report che trovate su oca.milano.it che si chiama Non è una città per chi lavora. E come hai detto tu, diciamo tre dati.
Cioè per chi non ha un'altra entrata oltre il proprio lavoro.
Si è ribaltato il concetto, cioè non basta più lavorare a Milano, devi avere il sostegno finanziario a parte, dei fondi.
Una rendita.
O una rendita o l'aiuto di una famiglia. Senza queste due condizioni loro ribaltano il campo e dimostrano, dati alla mano, che a Milano non lavori più nemmeno. Cioè non è che non trovi una casa, fai fatica anche a trovare lavoro, a meno che non parliamo di città metropolitana, di sistemi di trasporto, di 1:30 di trasporto, insomma altro mondo. Cosa sta succedendo in questa città? Numeri e non... No, com'è che diceva l'assessore quello? Chiacchiere, non... Vabbè, non lo diciamo. Non chiacchiere, numeri. L'osservatore sulla casa abbordabile dice dal 2015, cioè da Expo, la forchetta tra i redditi e il costo della casa si è allargata di 6 volte per l'acquisto di una casa e 3 volte per l'affitto. Cosa vuol dire? Più 41% di vendita, costi, più 22% costi per l'affitto. Cosa è successo ai salari? Un tempo si diceva 30%, no? Un terzo del salario come massimo per la casa. Sopra vuol dire che c'è uno squilibrio, la gente non può trovare una casa sana, abbordabile, il giusto abitare.
Sì.
Questo era, come dire, il termine. Oggi questa cosa è completamente saltata, la figura è davvero incredibile, si è allargata davvero tanto, visivamente si vede, perché nel contempo i redditi, cosa che non è responsabilità solo della giunta Sala, poi adesso arriviamo alle responsabilità delle giunte di centrosinistra, i redditi di quel 60% di milanesi che ancora lavora in settore impiegatizio, pubblico privato e in settore di lavoro, chiamiamolo operaio, 60% è dei milanesi ancora, che guadagnano sotto i 30.000 euro, per loro i redditi sono aumentati in questi anni del 7%. Quindi 41% i prezzi, 22% l'affitto, 7% i redditi. La forchetta si è allargata.
Eh beh, i numeri parlano chiaro. E allora questa...
Quanto si può permettere uno di questi lavoratori a Milano? Hanno anche usato, sono intelligenti, i ricercatori hanno usato delle immagini. Un impiegato del comune, dell'università, hanno preso il classico impiegato pubblico, no? Quanto può permettersi col suo salario? 11 metri quadri in centro... È interessante, 30 metri quadri come massimo nel resto della città, perché la città ormai è una sola, e dice il DASTU una cosa molto dura nei confronti della giunta, dice tre cose. La prima ci dice che un tempo, quando c'erano le giunte di destra, c'era ancora l'edilizia sociale pubblica e convenzionata. Dal 2013 in realtà non ce n'è più, è l'1% del costruito, è stata praticamente azzerata. Non c'è più edilizia pubblica pura, che è una... quasi una bestemmia per questa giunta. Tre, cioè proprio non ne vogliono sentir parlare, dicono che è impossibile. Tre, ultima cosa, tutta la rigenerazione, dice il direttore del DASTU, del Politecnico, Massimo Bricoccoli, lo dice lui, non noi, attenzione alla rigenerazione che rischia di essere, soprattutto in contesti di periferia, visto che adesso arriverà dappertutto i progetti di rigenerazione, un favore alla rendita privata. Perché se tu non hai una politica di difesa della rendita pubblica o un convenzionato sociale forte, quindi case, chiamiamole in cooperative, o case direttamente popolari costruite dal pubblico, la rigenerazione favorisce.
Alzi la palla a chi evidentemente costruisce per una certa fascia di
tutto
reddito.
Qua.
Allora, questa tua intervista con Alessandro Maggiori, presidente di Conf Cooperative. Torniamo all'inizio col fatto che è molto interessante che siano proprio le cooperative a interessarsi di questo problema, perché ormai interpella anche chi vende, chi affitta.
Ultimissima nota, posso dirla? Vado
certo,
velocissimo.
Certo.
Una cosa, la nostra idea di Radio Pop, che la città sarà una sola, tutta a costare a 3.500 euro purtroppo al metro quadro fino alle periferie, e poi le nuove città, le nuove porte di Milano sugli snodi, viene confermata anche dall'osservatorio del DASTU. Sarà così.
Allora, Alessandro Maggioni, presidente di Conf Cooperative, intervistato da Claudio Iampaglia. Grazie Claudio.
A te.
Cooperative lavoratori, no? Quindi anche un po' una sorta di valutazione autocritica. Siamo ancora in grado di fare le case per quei lavoratori? E quindi è stato un elemento anche di autoriflessione che in questo momento non ci dà una risposta chiara, e quindi ci interroga, no?
Perché non vi dà una risposta chiara?
Perché in questo momento, per tante serie di ragioni, non siamo in grado anche noi di dare una risposta così efficace a questi ceti più affaticati. No?
Costo dei materiali soltanto o qualcosa di più
complesso? Costo della costruzione, tassi di interesse che non eravamo più abituati a sostenere in queste modalità, e valore anche della rendita.
Il report ha detto la edilizia convenzionata, sì, la vostra, sì, sostanzialmente sociale, è azzerata
nell'ultimo. Sì, nel passato c'era una quota importante che era l'edilizia convenzionata ordinaria, cioè ha un valore un po' più alto dell'edilizia convenzionata agevolata, quindi un po' più sociale, ma che dava una risposta a questo ceto medio, diciamo, che magari in questi anni quel pezzo lì è stato proprio dimenticato, cioè c'era una sorta di polarizzazione anche nell'offerta urbanistica, di dire c'è il mercato, 5, 6, 7, 8 mila anche in alcune zone impensabili, perché per me alcune zone a 6 mila euro a metro quadro mi chiedo perché, e dall'altra parte una rivendicazione di bisogna fare le case a 2.400 euro al metro quadro. Questa cosa si è inceppata, non stava in piedi, la rendita comunque è robusta e da questo punto di vista è stata inefficace la leva urbanistica. Noi stiamo dicendo reintroducete anche questa via mediana, qualcuno dice siete proprio i soliti democristiani, no? Ma forse bisogna essere un po' pragmatici sulle cose, perché poi dichiararle con bandierine di posizionamento, alla fine cosa è successo? Che molta ERS, che doveva essere edilizia agevolata e in affitto, è diventata student housing.
Posso dirle che in questo modo lei è un po' come se demolisse la grande idea, la bandiera, il social housing?
Anche lì forse bisogna fare una riflessione complessiva rispetto a questo stato delle cose. La stagione di quel tipo di offerta di social housing è stata una stagione importante, ma oggi è in grado anche di rispondere alle attese di redditività finanziaria e al contenimento dei costi. Dobbiamo metterci un po' tutti con onestà intellettuale e lavorare per delle proposte che possano essere di qui ai prossimi 10 anni.
Che cosa l'ha stupita del vostro report di più?
Beh, se devo dire questo divario così grosso, che secondo me è il tema politico non milanese, un po' nazionale, no? Quello che mi ha stupito è questo divario, la forbice, tra la crescita della rendita, che è il grande elemento, cioè la rendita anche poco tassata complessivamente, quindi più 44% dell'immobiliare, più 22% dell'affitto, e la crescita invece bassissima dei redditi e dei redditi bassi, e soprattutto che in questi redditi bassi ci stanno quelli che rendono una città vitale, che sono i lavoratori e lavoratrici dei servizi, della scuola, della sanità,
dei trasporti.
Cioè, a me ha stupito questa cosa che ATM faceva le pubblicità in metropolitana per dire guarda che nei centri commerciali vieni perché non trovi lavoratori, no? Per me è un grande interrogativo, non ho le ricette, non ci si può arrendere rispetto ai dati e dire beh, ma comunque Milano è attrattiva per i giovani under 35, no, cioè dobbiamo guardare anche a questa umanità affaticata che però rende la nostra città non a place to be ma a place to live, ecco. Perché comunque i segnali, non so di una crisi, ma che comunque il grande rallentamento, qualcosa si sta intravedendo e quindi diventa da monitorare. E poi mi aspetto un pochettino questo elemento di una contronarrazione che non vuole essere oppositiva, cioè bisogna riaprire un tema di dibattito, ripeto, critico e autocritico per fare dei passi in avanti.
E questo era Alessandro Maggioni, presidente di Conf Cooperative, nell'intervista di Claudio Iampaglia, come vi abbiamo raccontato prima, a proposito della forchetta che si allarga sempre di più nella nostra città fra casa e reddito, costi della casa e reddito medio. Per chi si fosse messo all'ascolto tardi e volesse recuperare la puntata di oggi in base a quello di cui abbiamo parlato, la casa e anche il maxi sequestro fiscale a Airbnb l'altro giorno per una evasione del versamento della cedolare secca, una decisione della Procura di Milano di cui abbiamo parlato con Sara Gainsford, e ancora i nuovi centri per migranti che l'Italia costruirà in Albania, l'accordo tra il nostro governo e il premier Rama. E nella prima parte di questa puntata abbiamo ospitato l'intervista di Sara Milanese con Jacopo Intini, capo missione in Palestina dell'ONG italiana CIS, che è stato a Gaza fino a una settimana fa, è riuscito a uscire il primo di novembre e quindi ci ha raccontato le sue 3 settimane sotto le bombe, sotto l'attacco di Israele che è stato portato come ritorsione dell'attacco del 7 di ottobre scorso. Da Lorenza Ghidini e Massimo Alberto. Alberti, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani 8.35-8.40 su queste frequenze.